redigio.it e la storia continua. I Longobardi a tavola con l'alimentazione e gastronomia e il maialino arrosto e la colomba di Albuino. Molto frequente anche il pesce per i numerosi giorni di magro previsti dal calendario liturgico. Le grandi ville di campagna e i monasteri spesso possedevano un proprio vivaio dove si allevavano pesci fecondi come carpe, ghiozzi, lasche. Tra i pesci di mare si faceva gran consumo di alici fresche, salate, marinate, ma era possibile imbattersi persino in squali, come attestato dai resti organici trovati nelle discariche del monastero di San Vincenzo al Volturno. Il pesce più ricercato sembra fosse l'anguilla, insieme al salmone, l'uccio e lampreda. Del tutto particolare il ruolo dello storione, considerato un pesce nobile. Il pesce si consumava fresco, oppure conservato in diversi modi, marinato, essiccato, affumicato e soprattutto salato. Molto amati erano i molluschi e i crostacei, scampi, calamari, polipi, seppie, ragoste, granchi e gamberi, in particolare quelle di fiume, da non dimenticare le rane, tra le quali molto famose sono quelle delle paludi padovane. Va anche ricordato il consumo abbondante delle spezie. I ricchi facevano ampio uso di quelle rare e costose provenienti dall'Oriente, tipo i chiodi di garofano, la cannella, pepe, cumino, zafferano, zenzero, noce moscata, eccetera. I ceti inferiori utilizzavano invece erbe più comuni: salvia, timo, maggiorana, aglio, anice, coriandolo, coltivate nelle aree ortive. Le spezie, oltre ad essere segno di distinzione sociale, si ritenevano utilissime dal punto di vista medico-dietetico. Il cibo, secondo l'antica teoria umorale, serviva a mantenere in equilibrio le qualità alimentari dell'organismo umano: caldo, freddo, umido e secco. E le spezie erano fondamentali proprio per le loro proprietà correttive. Il dolce era costituito principalmente da frutta, mele, mele cotogne, pere, ciliegie, pesche, fichi, sorbe, nespole, fresca o cotta, condita con miele e trasformata in confetture. Altra presenza costante era quella della frutta secca: noci, nocciole, castagne, mandorle, importante fonte energetica. Le mandorle servivano anche come base per i dolci offerti durante i banchetti nuziali, mentre il loro latte era ottimo come addensante per budini a base di orzo e nelle minestre. Oltre alla frutta secca, autoctona, c'era anche quella importata come i datti. E tra i dolci più gettonati ricordiamo i melanelli, che potremmo paragonare al panforte senese, focacce di farina di frumento farcite con frutta di stagione, cotte a fuoco lento e ricoperte di miele, dal sapore acidulo, focacce di fichi secchi e uva passa, budini di mosto e confetti, termini con cui si indicavano sia le confetture sia i dolcetti preparati con mandorle o altra frutta secca, avvolte in un impasto di miele e farina, già conosciuti in epoca romana per festeggiare le nascite e i matrimoni. E il maialino arrosto. In verità i maialini da latte sono particolarmente adatti lessati o in brodetto e arrostiti in forno, in modo che il fuoco non sia troppo forte e non siano troppo bruciati, ma piuttosto che diventino quasi cotti al vapore e quindi si intingano in ostimello semplice, appena fatto in questo modo. Si aggiungono due parti di miele e una parte di aceto e si cuociono in un vaso di terracotta. vi si intingano le suddette carni quando si mangiano. E la colomba di Alboino. Tra i dolci tipici della tradizione longobarda, in Italia, si annovera la colomba. La leggenda narra che Alboino, dopo l'assedio e la capitolazione di Pavia, ordinò di distruggere l'intera città e di uccidere tutti i suoi abitanti. Per farlo desistere dai suoi propositi, gli vennero consegnate come prigioniere 12 fanciulle. Una di loro recava fra le mani un pane dolce a forma di colomba, cucinato con farina, uova, miele e mandorle. Il fatto commosse il sovrano, che risparmiò la città e ne fece la capitale del suo regno. Questo dolce simbolo di riconciliazione venne successivamente inserito nella tradizione cristiana della Pasqua. www.redigio.it E la storia continua.